Abbiamo quattro ore, 50 minuti in cui possiamo confrontarci un attimo, direi che è un momento molto importante perché il confronto che vedevo a piccoli gruppi è già stato fatto anche nel pranzo, nel dopo pranzo, questo è sempre molto bello, questa esperienza di lavoro. Però lo possiamo così ampliare e condividere con tutti. E per poi lasciare la parola intorno alle 16 al primo intervento di Brutto. Quindi, senza nessun problema, chi fa la domanda magari se ha voglia di venire qua, così anche da casa vedono chi sta parlando e si ascolta e ascolta meglio.
Da casa, se volete parlare, ce lo dite e vi infiliamo il microfono. Qua, se almeno si sente.
Parlo così?
Sì.
Si sente?
Così no, perché sei una lunga distanza. Un po' più vicino.
Così?
Sì, ma è... Sì.
Bene. Allora, a me la mattinata ha lasciato un po' frastornato, diciamo così, tra l'intervento di Paolo Ricca, che ci ha proiettato su una chiesa non di fantasia ma da sognare, nella chiave della non violenza. L'intervento di storico che mi ha particolarmente appassionato di miei, di Luigi, e la riflessione di Gregorio. Rispetto a queste cose io sottolineo quattro perplessità. Cioè, anzitutto condivido una delle cose che ha sottolineato molto Gregorio, il fatto di non smettere di farci domande, perché credo che abbiamo archiviato troppo in fretta la questione del perché e del come questa guerra e la posizione anche delle chiese rispetto a questa guerra si pongono. Sicuramente la lezione della storia ci richiede di non cadere in uno degli errori che anche Papa Francesco richiama sovente, che è quello dell'anacronismo, cioè quello di giudicare il mondo e i periodi con gli occhiali che viviamo noi adesso qui. E quindi questo ci porta a dire che non dobbiamo trascurare il luogo e le condizioni in cui vivono le persone, a cominciare da noi, però sono luoghi, situazioni diverse da quelle che vivono i russi, gli ucraini, i cinesi, gli africani e quant'altro. Le perplessità quali sono? La prima, la questione dei tempi. Noi siamo chiamati a lavorare per la pace in un tempo di guerra. Sono due cose che sono, come dire, razionalmente in contrasto. Come si fa a lavorare per la non violenza addirittura? Quindi comportamenti non violenti in un contesto di guerra. Questo si può fare in chiave profetica. Però l'educazione alla pace e alla non violenza ha dei tempi che sono diversi da quelli della guerra, che sono tempi veloci o comunque decisi con i criteri e gli obiettivi che chi fa la guerra si dà, che sono evidentemente diversi dagli obiettivi che si danno quelli che provano a lavorare per la pace. Allora, noi siamo in questa situazione molto strana e particolare di lavorare su tempi brevissimi, la tregua che le armi smettano per poter cominciare un percorso diverso, a lavorare su delle questioni che invece chiedono tempi medio-lunghi, come quello dell'educazione alla pace e alla non violenza, ai comportamenti non violenti. E questo è una contraddizione in qualche modo, è un problema che non possiamo trascurare, perché se non teniamo conto di questa squadratura di tempi, rischiamo di non essere incisivi, se non, ripeto, in chiave di annuncio profetico della necessità della pace e della naturalezza. La seconda questione, la seconda perplessità, che mi sembra venisse fuori molto bene dal confronto tra Paolo Rita e Gregorio, è la necessità di una mediazione politica rispetto alla questione della guerra. Cioè, noi come cittadini e come cristiani e come chiesa dobbiamo misurarci con la questione politica ed è la gestione politica del conflitto, perché i conflitti vengono gestiti politicamente e qui si apre tutto il capitolo estremamente complesso e decisivo però dell'organismo internazionale e del ruolo degli organismi nei rapporti internazionali. Questione peraltro che anche Papa Francesco ricorda molto chiaramente nella sua testa. Grazie, ciao a tutti.
È una riflessione che facevo tra l'importanza della preghiera e invece la contrapposizione che ci diceva Paolo Ricca, basta pregare, basta parole, bisogna fare i fatti, bisogna passare all'azione e anche perché non unire le due cose, pregare e anche impegnarci ognuno, ognuna nel suo piccolo per cambiare qualcosa, per svegliare magari la maggior parte della gente che è differente o non ci pensa. Preghiera e azione, contrapposizione, unione.
Ciao a tutti, mi ha anche a me colpito molto l'intervento di Paolo Ricca e questo dire di dare corpo alle parole e alle preghiere, no? Di arrivare anche al concreto, mi viene da dire. No, dicevo appunto di dare corpo alla pace, all'essere uomini e donne di pace, chiese di pace, no? E allo stesso tempo pensavo all'esempio che ci ha proposto di Piazza Tiananmen e di come credo un po' tutti abbiamo pensato poi cos'è servito quel gesto eclatante, cioè un'immagine simbolica ma che poi alla fine non sappiamo bene che fine abbia fatto il tipo che era davanti, magari non ha schiacciato i carri armati subito ma mi pare che dopo non abbia avuto vita tanto semplice e allo stesso tempo certi processi non sono in grado di giudicarli a livello storico, ma non capisco bene se quel tipo di opposizione abbia fatto cambiare un po' la storia della Cina. E quindi rispetto a queste cose qui mi sembra sempre che abbiamo un po' di pragmatismo che ci fa dire è inutile, no? Che poi è un po' l'inutilità della crocifissione di Gesù Cristo dal punto di vista umano. Pensavo però che ci sono alcune azioni che possiamo fare, per esempio se tutti noi, tutte le parrocchie, tutti gli enti, le associazioni che hanno anche dei risvolti economici investissero in banca etica per dire, cioè in banche che non sostengono i traffici d'armi, Io credo che forse riusciremo a fare addirittura di più di quello che ha fatto quel ragazzo di fronte ai carri armati. E mi sembra che possiamo dare corpo senza violenza, senza propagande particolari, senza, come dire, sentirci impotenti rispetto a processi decisionali politici che stanno tanto distante da quello che è il nostro vissuto, potremmo invece comunque dire in maniera molto concreta, molto diretta, noi con un discorso di armi non ci piace convivere. Dopodiché, per esempio, mi viene da pensare che non mi metterò mai a dire, a maggiore ragione in questo passaggio, a dare un giudizio sull'invio o meno di armi in Ucraina. Sono giochi che stanno troppo distanti, faccio fatica, e non a caso anche Ricca ha ricordato che non c'è nessuna chiesa che ha parlato di non violenza, no? Come dire, la risoluzione di un attacco violento, siamo in un contesto storico-culturale che non ci sembra ci possa essere altro rimedio che l'invio di armi, almeno per però in coscienza non siamo d'accordo con questa cosa qui, a livello di dibattito, di parole, siamo bloccati, ma in realtà ci sono azioni concrete che possiamo fare, e questo pensiero mi dà, come dire, un po' di fiducia sul fatto che non è vero che non possiamo dare corpo alla pace, che non possiamo, sì, penso si sia capito, ecco.
Io credo che il conflitto sia un pezzo dobbiamo fare anche i conti con quella che è la nostra natura, il conflitto che ci attraversa al nostro interno, tra la partita del bene e del male, avrebbe un senso, forse questo dialogo mancato tra due posizioni. Allora, se è chiaro che il dialogo e la discussione è un momento per superare il conflitto, questo è chiaro tutte le volte che l'abbiamo sperato, molto probabilmente dobbiamo cogliere dei ragionamenti, almeno io ripetevo dei ragionamenti fatti oggi, in alcuni casi anche a parere di interlocutori, la questione della preghiera, si può dire no, dialogo, fatti o parole. A parte che c'è un pezzo il ruolo del Vangelo Giovanni che ci dice che la parola, il dialogo, la discussione, si farà carne, quindi quelle cose probabilmente potrebbero anche stare assieme. Ma al di là di questa divagazione, credo che ci siano questioni a volte, ma dentro di noi, ma anche dentro le nostre società, che sono diametralmente opposte l'una all'altra. Sono situazioni che sono bianche di noi. E quindi sono situazioni in cui è difficile riuscire a pensare di non risolverle con la sopraffazione di quello sull'altro. Non si risolve sempre mettendo insieme il bianco e il nero e facendo il grigio nelle sue tonalità più diverse. Su alcune questioni dal nostro punto di vista storico, sociologico, etnografico, diciamo pure qualsiasi modello culturale cui possiamo portarle, abbiamo risolto queste questioni con una ritualizzazione. Abbiamo trovato modalità uguali, soluzioni uguali di conflitto, oppure quando anche la modalità uguale di soluzione non conduceva assolutamente a nulla, abbiamo scelto un arbitro. Probabilmente è l'unica strada, quella dell'arbitro, che veniva chiamata anche oggi, ma che viene chiamata dal Papa, ma che indicava in maniera molto forte proprio data la giovane di Teresimo, ma la diceva anche Paolo VI, il tema dell'utilizzo del diritto nazionale, del rilancio dell'oro, dell'oro reale, ma anche di un oro io uso questa formula, perché questa è una formula storica usata, che abbia comunque un potere di interdizione. Quindi anche in questi termini è necessaria una soluzione del conflitto in cui il particolare è il potere di imporre la soluzione, perché non sempre questo è il non è la soluzione questa, anche questa è un insieme di contraddizioni, perché ovviamente il tema della non violenza è un tema che entra trasversalmente rispetto a queste cose, ma entra anche come elemento di contraddizione, per non dire sì di contraddizione rispetto a cose, perché la non violenza e i non violenti hanno vinto su qualche cosa, comunque che apparentemente hanno portato avanti qualche pensiero da Gandhi, da una parte, a Martin Luther King, che adesso per citare stamattina, è una violenza che, una non violenza che ha vinto sulla forza dei numeri, il modello che si attacca. Tutti assieme diciamo con parte del mondo del datore di lavoro che ha il potere di sconfiggere solamente tutti assieme. Quindi l'unione fa la forza. E quindi il tema che prendeva prima Vittoria nelle costruzioni dei tempi storici necessari per far passare il termine a tutte cose, come dell'educazione, come dice, che chiede decenni di migliaia di generazioni. Sono solo riflessioni, ma credo che servono anche a ragionare in termini del senso di non ideologizzare, qualcuno diceva questa battuta anche rispetto al ragionamento molto bello di Paolo di Ricca, sì, però stavo un po' meno di Ricca, come vi detto, qui siamo dentro la storia. E ragione che si dica stamattina che rischiava però di ideologizzare questo tema, e quindi anche lì andare contro quello che è una delle architravi del ragionamento del Papa sul confronto tra il reale e l'ideologico, e quindi forse è meglio pensare alla realtà e fare i punti con le persone.
Allora io farò solo alcune sottolineature. La prima riguarda quello che ci ha detto Paolo Ricca. Io credo che Paolo Ricca abbia più volte insistito con l'aggettivo utopico o chiesa del futuro, come lui ha chiamato, e a me veniva in mente l'affermazione dell'Apocalisse al 21° capitolo, dove si dice che nella Gerusalemme che viene dal cielo non ci sarà alcun tempio, perché Dio sarà il suo tempio, insomma. La seconda affermazione di Ricca, che mi sembra, secondo me, molto importante, è il richiamo ad una pace diversa da quella a cui spesso anche noi ci lasciamo andare. E lui citava i profeti Amos e Osea. Io credo che sia estremamente importante tenere conto che anche la preghiera talvolta può essere un modo per toglierci ogni impegno, cioè a dire torniamo come prima, cioè torniamo ad una situazione in cui l'ingiustizia non ci fa paura, ci fa paura la guerra perché è una guerra vicina, perché è una guerra che può anche disturbare le nostre vite o può disturbare anche i nostri interessi. Questo credo che sia il fondo molto potente del discorso di Ricca. La seconda cosa, devo ringraziare Sandri per aver richiamato quello che secondo anche l'esperienza popolare è il motivo del dissidio profondo tra la Chiesa nostra, la Chiesa di Roma e la Chiesa ortodossa, e cioè l'impero latino di Costantinopoli, insomma. Io ho avuto occasione di parlare con dei macedoni che lavorano qui da noi, i quali credo abbiano una cultura molto modesta dal punto di vista storico, però sapevano rimproverarci questo episodio. Cioè, in sostanza, credo che questo discorso che ha richiamato Sandri sia estremamente importante, perché poi alla fine sono gli interessi, o meglio la religione che copre gli interessi. Genovesi, veneziani e pisani, insomma, in quell'occasione, insieme alla nobiltà cristiana, si servirono della religione. La terza cosa, io sono stato molto interessato dal discorso che ha fatto il pastore Gregorio Plescan, perché ci ha richiamati, io non so se si possa intendere in questo modo, alla complessità di ogni discorso umano, alla necessità di non fermarsi a quello che viene presentato come l'unico pensiero possibile. L'ecumenismo è in fondo anche questo, cioè il credere che anche noi viviamo in una situazione ecumenica piuttosto strana, no? Per esempio abbiamo un'ortodossia che è un'ortodossia di ritorno, cioè un'ortodossia fatta da persone che sono venute da noi per ragioni diverse da quelle religiose, in genere per ragioni economiche. Abbiamo un protestantesimo enormemente minoritario e quindi potremmo dire come cattolici che non abbiamo alcun bisogno di quello che chiamiamo i cristiani diversi. In realtà credo che il discorso di Plescan ci porti nel discorso profondo dell'ecumenismo, cioè lo spirito soffia ovunque, lo spirito ha qualcosa da dirci e sta a noi cercarlo, non è che si manifesti come il sole a mezzogiorno, insomma. In genere è nei dettagli che si nasconde, ce lo diceva Paolo da Benedetti, l'ho letto ancora in questi giorni che ero costretto in casa, insomma, il diavolo è vero, si nasconde nel dettaglio, ma anche Dio si nasconde nel dettaglio, si nasconde nella piccolezza, si nasconde in quello che si ritiene normalmente non importante. Certamente c'è bisogno, sentivo Vittorio, di una mediazione politica, però forse varrebbe anche la pena di cercare di capire cosa vuol dire questa mediazione politica. Spesso è, ripeto, un augurio, un tentativo di far tornare le cose in quel bilancio estremamente precario che è il nostro mondo, cioè il fatto, per esempio, che l'Africa settentrionale o l'Africa in generale rischi la carestia se manca il grano dall'Ucraina, evidentemente non è una situazione, come si può dire, di pace o di giustizia, è una situazione nella quale si è cercato nel passato di evitare guai peggiori. L'ultimo tema su cui vorrei richiamare è quello dell'immigrazione. Non so se avete notato come, ma tutti lo abbiamo notato, credo, come questo fenomeno che preoccupava gli italiani se veniva dal sud del mondo, se veniva dal Mediterraneo, non ha preoccupato gli italiani, anzi li ha resi disponibili e partecipi se veniva dall'est e veniva da un qualche nostro possibile interesse. Cioè in sostanza io credo che oggi abbiamo ascoltato e a me sono sembrati importanti questi punti, e chiedo scusa se sono andato al di là di quello che volevo.
Grazie.
Ma si basa su delle basi, scusate, il bisticcio. Allora, la riflessione è questa, ma poi sarà l'idea dei cattolici che ritornano in politica con i cristiani che ritornano in politica è proprio un'utopia, è proprio un qualcosa che quando il pensiero si volge in quella direzione scappiamo con orrore, perché probabilmente siamo in un periodo storico nel quale non è più possibile lamentarsi sempre della politica, dei politici, perché è una forma di portarsi dall'altra parte, delle persone. Ovviamente è un'utopia al momento pensare a come possa essere un'eventuale nuova discesa in politica dei cristiani in Italia. Però direi che a questo punto i problemi sono talmente grossi, le questioni sono talmente gravi che non è più possibile solo la lamentela, perché è abbastanza semplice la lamentela. Ovviamente bisogna capire in che termini, in che modi, questa è la parte più difficile, però penso che sia venuto un po' il momento. Io ho avuto il massimo di pensiero negativo sulla politica, l'ho avuto con la nomina del Presidente della Repubblica. Cioè, secondo me lì si è toccato il punto più basso, della politica, cioè proprio l'incapacità totale di agire, proprio nei minimi, quello che è, ma neanche un problema enorme, neanche, cioè se si è dimostrata questa incapacità, per quello che non era un problema enorme, gravissimo, eccetera, eccetera, ti immagino, qualora all'Italia toccasse un problema enorme, un problema grave, un così cosa potrebbe succedere? Allora penso che ovviamente i cristiani, i cattolici debbano cominciare a ripensare ad una discesa in politica che sarà diversa da quella che è stata, che avrà dei parametri diversi, però bisogna cominciare a pensare, altrimenti la nostra la lamentela così si accomuna a quello qui, cioè la politica è tutta una cantata che va bene, ma dopodiché domani mattina cosa facciamo? Siamo mica andare avanti tutta la vita così, cioè diciamo che non so, il partito cattolico è morto negli anni 90, sono passati 32 anni. Che è successo? Non è successo niente. Allora, non lo so, probabilmente è necessario pensare senza andare a prendere tu hai nostalgia della Repubblica Cristiana, ma che sono passati talmente tanti anni, non c'è nostalgia di niente, c'è nostalgia perché i cattolici e i cristiani devono dire qualcosa e devono dirlo là dove il pensiero è la cosa conta, perché tanto è così. Diceva bene Vittorio, cioè è necessario il passaggio politico, è necessario qualcuno che dica, ma forse è necessario dirigersi in questa direzione e a mio parere non è più tempo di aspettare, bisogna agire, basta lamentarsi, è la politica, non va bene, è una soluzione troppo semplice. Però capisco anche che per questa nuova discesa in campo, quello che si è toccato a fare il Berlusconi. Ecco, allora abbiamo un altro terzo. Un nuovo impegno, cioè cominciare a ripetersi senza preclusioni, senza cosa dire, va bene, noi siamo questo, abbiamo questo pensiero, cosa potremmo fare? C'è qualche strada che si può incontrare? C'è qualche compagno di strada che possiamo incrociare, che magari non la pensa proprio come noi, eccetera, ma con quale possiamo dialogare? Sarà un cammino lunghissimo, perché se sono 30, 32 anni che non esiste più un partito, ci sarà ben un motivo, quindi non sarà una strada facile. Però ritengo che, soprattutto su questi argomenti, insieme con la preghiera, il pensare, il cominciare a vivere la pace, abituarsi a farla nostra nei nostri atteggiamenti quotidiani, sia importante pensare anche a una scelta di tipo politico ed eventualmente un interesse, una partecipazione più attiva rispetto a quella che c'è oggi.
Dove vuoi? Ti
seguo. Sto qua. Mi è stato giustamente ricordato una pausa pranzo che sono ignorante come una bestia. Quindi quel poco che ho capito di oggi è un filo rosso, quindi io riassumerei così. Noi siamo qui oggi anche per i cattivi del passato. Sandri continuava a sollecitare dicendo questi stronzi dei vostri nonni, questi stronzi dei latini, avete fatto questo, avete fatto quest'altro. Tristano giustamente ci diceva, ma ve lo ricordate dello storico, che quando faceva domande che bisogna incantare verso la storia unita. E questo a me suona nella testa in maniera molto provocatoria rispetto alla sollecitazione iniziale. Quella sulla non violenza. La non violenza è una pratica, è diverso da professarsi neutralmente nella pace. La non violenza è una pratica che implica delle scelte, che implica imparare a essere non violenti. Io da padre, se Giovanni e Simone si menano, non ho la pratica di non violenza per non farli smettere. Il modo per farli smettere è, ragazzi, se non la smetti, ti do una ripassata ai grandi. Questo è il modo in cui Giovanni e Simone si mettono in casa. Che non è una pratica di non violenza, è una pratica efficace. Sono loro, come padre del comporto o dal manco, per chi da tantisti a casa è comporto con altri. Allora, la sollecitazione al di là delle battute è: noi siamo qui oggi nel 2022 a farci una domanda estremamente profetica, che è quella, ma l'egoismo si è rotto, che vuol dire in altri termini, ma la profezia si è rotta, ma è possibile, si è rotta la speranza di essere fratelli. Enrico diceva che i conflitti nel mondo sono tanti, è vero, adesso noi ci chiudo un po' per il culo perché l'Ucraina, la Cina, il caso russo, il Iran, eccetera, però c'è niente che si fa fuori interrottamente in Palestina dalla strada della guerra, quindi i conflitti nel mondo sono tanti. L'invito alla non violenza è un invito che ha bisogno di essere concretizzato, che ha bisogno di essere sgranato, che ha bisogno di essere spiegato. E su questo io sollecito i relatori a darci dei risultati.
Non so, per miei gusti il discorso sulla non violenza io non posso capire quello che dicono, eccetera, però mi sembra che fosse, diciamo, di un livello di profetico, nel senso di tendente all'ultimo giorno della storia fosse più marcato rispetto alle necessità del futuro. Io credo che ci siano però delle possibilità che noi abbiamo di agire concretamente, secondo me. Che forse, una forse sembra un po' tentino, non è dire astratta, ma credo che sia, non sia del tutto. Io credo che, per esempio, un nome di falsità è quello di linguaggio. Cioè, nel senso che noi viviamo sempre più in una società, come dire, multiforme sotto vari punti di vista. Per esempio, sforzarsi di dire, di ricordare che il cattolico non è uguale a cristiano. Cioè, ci sono due parole diverse. nessuna delle due, c'è una parola che poi non è una parola definitiva rispetto a stasiano, però cercare di non usarla come sinonimo, come sinonimo soltanto, non è che molto, ma in realtà per qualcuno è anche comunque, soprattutto non si può dire, in Italia sono, credo, 2 milioni. La Cina non si vedeva, sicuramente molto più di questo, che popolo mai sicuro. Sarebbe interessante che certe volte il linguaggio patriarcale veicola dei messaggi involontari, non necessariamente come dire involontari e in qualche modo forniere di violenza. Forse non c'entra niente con la guerra, anzi non c'entra niente con la guerra in cui si parla, ma sicuramente c'entra col conflitto, insomma io credo che la sentenza di tribunale di Torino, insomma, un altro giorno su quella tutto questo era per un appunto, se stato tutto questo crea un conflitto chiaro, credo. Non è che la gente si sparga per quello, però è conflitto. Lasciatemi dire, io la verità, e senza offesa dico qualcosa sul partito, io la verità, ecco, secondo me noi viviamo in questi giorni una condizione che sono creata da alcuni attacchi imprevisti. Vi ricordate la pasta, il sigillo fatto solo tagliare italiano, che questo è sempre da vedere più fatto perché fare tutto in dentro che non era? Ecco, secondo me queste sono delle piccolezze che però possiamo, più possiamo dire la verità. E io devo dire che, per esempio, rimasi molto molto colpito, ma solo per una testa, lasciate dire subito, quando Berlusconi, mi sembra che fosse, sembra che fosse dopo il terremoto che c'era stato nella mafia, insomma, disse una presidente di Turenna e un signore che si chiama, disse, ah sì, ma bisogna contestualizzare. No, non bisogna contestualizzare, cioè, nel senso che non bisogna contestualizzare. Io credo che noi dobbiamo dire la verità, di cui dice la presidente e la presidente. E quindi semplicemente per quello non mi vuole rappresentare, perché io come cristiano credo che la mia sia qualcosa che è quello che sarò come quella che sta facendo tu, però sono delle cose che vengono modificate e non si possono contestualizzare. La seconda cosa che credo che sia alla nostra puntata è quella di cercare di valutare il senso positivo di diversità, cioè noi abbiamo un paese che sempre più, anche se qui naturalmente non ce ne accorgiamo per questioni naturali in qualche modo, ma è diversificato, cioè ormai tutti guardano una gara di Asia anche a livello amatoriale e ci sono ragazzi e ragazze bianche, nere, nordine, eccetera, c'è molto più chiaro. Che vincono, che magari erano secondi, che magari potrebbero dare una medaglia in Italia, ma non lo fanno perché non c'è bisogno. Allora, lavorare su questo, secondo me, cioè, e ci rendiamo sempre più conto che ci sono delle tensioni potenziali, no? Ogni tanto, no? Poi l'agricoltore africano, cioè tutte queste cose qua. Che esistono, allora noi possiamo cercare di lavorare su questo, che vuol dire conoscere la dignità delle persone, la dignità delle culture, il fatto che se i tuoi nonni erano, non so, somali, vuol dire che se invece i tuoi nonni non lo erano, e quindi io credo che queste siano delle possibilità che noi abbiamo, che non fermeranno la guerra ucraina, si apriranno fuori la nostra possibilità. Però magari evitare una piccola guerra civile ad Asti o a Catanzaro o a Cinese Romanzo, ecco quello forse potrebbero fare. cioè credo che questa sia prevenire piuttosto che essere presi dal legittimo panico quando succede. E anche questo c'è, perché lo so detto, però per la soluzione è abbastanza importante.
Sia l'intervento adesso di Gregorio che appunto per quello che diceva prima Paolo, mi sembra importante sottolineare che quello che viene fuori, cioè che ci spetta sicuramente, non è una novità, ma è bene forse ricordarcelo, il compito della formazione. Io credo che questo sia molto importante per questi anni, questi anni. Formare e formarci, che non dobbiamo mai formare noi stessi, ma formare anche una generazione di ragazzi, di giovani, all'impegno per la pace, intesa come pace, come abbiamo parlato oggi, anche a formare le persone all'impegno anche politico, che non significa partitico, ma significa occuparsi del bene comune. Quindi fare la nostra parte e non rischiare che un'intera generazione possa dire la politica fa schifo e quindi non voglio entrarci. Ma queste sono cose che non si improvvisano da un giorno all'altro, è un percorso di cui dobbiamo farci carico. È un percorso culturale, sociale, educativo, quindi ci sono sicuramente tanti componenti, la scuola, la famiglia, ma anche noi, come chiese, secondo me dobbiamo fare la nostra parte, soprattutto nei confronti delle nuove generazioni, anche facendo di conoscere la storia recente, perché non si può capire il presente, diciamo, la fatica a capire il presente conoscendo qualcosa del passato, ma non si può prescindere, pensare di progettare il futuro senza conoscere quello che è stato e vivere quello che è il nostro presente. Quindi la formazione a 360 gradi e non solo spirituale, credo che sia una cosa importante. Allora, ho fatto un po' in mano, il documento. Se vuole fare questo.